forse l'orientamento, ecco.
No, io sono sorpreso che ci sia questa iniziativa, perché è la prima che sento in giro, un'iniziativa sulla preghiera. Magari si dice di pregare, però si dà proprio per scontato, credo, che cos'è la preghiera, e la preghiera si formalizza sempre di più e si perde anche sempre di più, perde il cuore della preghiera. Allora, siccome il canto che dovevamo fare prima non era quello che ha fatto Don Lino ha fatto Al Mattino, bellissimo canto, al mattino ci si desta, magari anche si prega, però il canto era Il Mio Volto, e diceva: io non ho volto, quella voce bellissima della Mascagni, che è morta improvvisamente un anno fa, proprio improvvisamente, dice: io non ho volto, ma se apro gli occhi e trovo te, trovo il mio volto. Ecco, da questo spunto vorrei parlare, dire qualcosa della preghiera, visto che c'è un anno comunque, perché poi la preghiera si impara proprio facendo. Vorrei dire alcuni volti della preghiera, partire dai volti della preghiera. Il primo volto della preghiera lo recupero dal volto del bambino. Il bambino è sempre uno proteso a un altro. Se il bambino, io quando vedo passare una carrozzina, oppure quando magari qualche genitore viene a fare la comunione col bambino in braccio, proprio mi viene ad abbracciare la mamma col bambino. E comunque quando lo guardi il bambino, si rivolge verso di te. Il bambino acquista colore, acquista vivacità, proprio guardando te, guardando la mamma, guardando un interlocutore, magari a volte guardando la mamma e la persona che ha davanti. Io vedo, guarda me e guarda lei. E se ha un disagio, il bambino domanda, il bambino chiede, il bambino diventa se stesso, proprio in una relazione con la mamma, diventa se stesso, scopre chi è, scopre che è un figlio, scopre che è amato, scopre che qualcuno lo bada, lo guarda, lo accudisce. Mi vengono in mente che mi raccontavano appunto in modo particolare quelli che sono andati ad adottare dei bambini in paesi dell'est, l'immagine così spenta dei bambini quando entrano in certi orfanotrofi e trovano questi bambini a gruppi magari che non sanno sorridere. Perché non sanno sorridere? Perché non hanno un volto davanti, non sono chi sono, non sanno chi sono, non sperimentano chi sono, proprio per questa mancanza di relazione. Oppure mi vengono in mente i bambini malati, una delle cose più terribili che esista sulla faccia della terra, no? Quando si va in qualche reparto di bambini malati, di ragazzi, bambini anche piccoli malati, dove i genitori non possono far nulla, per alleviare la sofferenza del bambino, oppure per sanare il bambino, però sono lì accanto. E lì accanto quella presenza fa essere il bambino vero, fa essere il bambino, usiamo pure la parola contento, pure nella malattia. È il primo volto della preghiera, quello che vi consegno stasera, il volto del bambino. Il bambino che riconosce se stesso in un rapporto, che ha bisogno, che è sempre di fronte, e tu di fronte a questo bambino, il primo volto. Il secondo volto della preghiera è il volto dell'innamorato, dell'innamorata. Allora, cosa accade quando uno si innamora? Accade che custodisce nel cuore la persona, il ragazzo che si innamora a 15-16 anni e che torna a casa con un volto diverso e tratta se stesso in modo diverso. E ha sempre in mente la persona. E poi andiamo avanti quando uno si fa fidanzato, l'innamorata, è dentro di te, tu la porti dentro di te e ti fa vivere, proprio ti risveglia. Se quello non studiava, dopo si mette a studiare. Se quello non si lavava, dopo si lava, insomma, cambia proprio la vita. E la vita cambia in un rapporto in cui tu vibri di amore e sei amato. Ecco, con questi due volti si può definire che cos'è la preghiera. Già ne accennava Don Lino prima, dicendo che la preghiera è un rapporto, una relazione. Già lo diceva Rolando Rivi: io sono di Gesù. Quando Gesù ci dice nel Vangelo: occorre pregare sempre. Io mi ricordo che questa frase sempre scandalizza i cristiani. Scandalizza perché potremmo stare lì sempre a pregare con le mani giunte? Evidentemente. Ma non è questa la preghiera. Dico proprio, tra i cristiani è stata suscitata come uno scadimento della preghiera, una ritualizzazione della preghiera, una esteriorizzazione della preghiera. Perché la preghiera, prima di tutto, è la coscienza di un rapporto, la consapevolezza di un rapporto. Per questo occorre fare riferimento a un altro volto, e potete immaginare quale altro volto, il volto di Gesù. Perché è il volto di Gesù che ci dice che cos'è la preghiera. Il volto del Figlio è sempre rivolto al Padre. Se voi notate il Vangelo, Gesù non fa nulla, nulla, che non esprima il suo rapporto con il Padre. Già nel battesimo, no? Diciamo soltanto, prendiamo soltanto la vita pubblica di Gesù. Già nel battesimo il Padre si rivolge a lui. E poi nella trasfigurazione sentirete domenica il Vangelo. Il Padre si rivolge a lui e il Figlio si rivolge al Padre. E Gesù non fa nulla se non guardando il Padre, compio le opere del Padre mio. Quando, abbiamo sentito anche nei Vangeli che hanno preceduto la Quaresima, quando Gesù entra nella casa di Pietro, no, a Cafarnao, c'è la suocera, quando era? Prima, la domenica prima della Quaresima, la suocera ammalata, eccetera. Cosa fa? E al mattino poi lo vanno a cercare. Dov'è Gesù? E a pregare. Ma Gesù non va a pregare perché dice le devozioni, come i preti che dicono mi devo dire il breviario, aspetta che me lo dica così dopo su fora, così dopo lo... Gesù prende coscienza di sé, si accorge chi è e si accorge man mano. Dico si accorge man mano perché si accorge ogni giorno. Cioè Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo. E Figlio di Dio fatto uomo significa, vi dico subito, la sorpresa che ho avuto quando ho letto questo libro da cui è partito il suggerimento sulla preghiera, e perché io un giorno ci siamo incontrati con i preti, ci incontriamo ogni settimana, no, con uno dei preti, e sono andato là con questo libro e ne ho parlato con entusiasmo. Ho detto, me lo sto leggendo proprio, ma la cosa che mi stupiva, che poi non era neanche una cosa nuova per me, era che definiva la preghiera come la nostra introduzione nella casa di Dio. Ma attenzione alla nostra introduzione, nel rapporto trinitario. Cosa significa rapporto trinitario? Significa che il Padre genera il Figlio è di fronte al Padre, come uno specchio, e guarda non se stesso, guarda il Figlio generato da lui, e il Figlio guarda lui in questo rapporto così costitutivo, e questo legame dello Spirito Santo. Bene, quando Gesù si fa uomo, non è che perda questo rapporto, ma dovrebbe vivere in modo umano, secondo la consapevolezza umana, secondo l'intelligenza umana, secondo anche lo sviluppo, perché un conto è che Gesù abbia 3 anni, un conto è che ne abbia 12 al Tempio, le cose del Padre mio, un conto è che ne abbia 30, un conto è che entri nella sinagoga di Nazareth, nel suo paese, lo Spirito del Signore è sopra di me, un conto è che sia sul monte della trasfigurazione, cioè un conto è che Gesù sia nell'orto degli olivi e sia offeso in quel modo, rorando ridi, qualcosa di simile, no? Sia perseguitato in quel modo, isolato, senza amici, sia solo. E gli resta il Padre, gli resta il Padre. Ma si sente come oppresso, e dice, Padre, sei lontano da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà sia fatta. Perché, Padre, io sono fatto di te. Io sono fatto di te. Se perdo rapporto con te, svanisco, non sono più. E anche l'ultima frase di Gesù sulla croce, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Allora, cos'è la preghiera? È proprio la realizzazione di questo rapporto, l'accorgersi, il vivere questo rapporto con il Padre in tutte le circostanze della vita. Quando godi, come nell'innamoramento, quando hai bisogno, come il bambino, quando patisci, quando sei solo. La preghiera è una coscienza di sé, ti ridesti a riconoscere quel che sei, ti accorgi di quel che sei, e allora in tutte le circostanze della vita, ecco, dicevo, si introduce nel rapporto trinitario, cioè la Trinità vive nell'immensità dell'eternità, ma la Trinità vive in noi che siamo stati battezzati come? nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E non è una formula, e non è una formula, è la nostra Costituzione. Tu guardi in faccia un figlio, un ragazzo, e lo vedi accanto a suo padre e sua madre, e dici, ci somiglia. Ecco, noi somigliamo, ma non tanto, non delle fattezze esterne che comunque ci rendono figli, ma somigliamo proprio perché siamo costituiti come rapporto, come relazione, come figli. Il Padre ci riconosce come figli, Gesù ci riconosce come fratelli, lo Spirito Santo ci riconosce come la fusione dell'amore. Ecco allora, che cos'è la preghiera? La preghiera è rendersi conto di questo. E quindi è una coscienza che tu puoi avere di te sempre, la smarisci sempre, ma sempre, quando ti svegli la mattina e magari fai il segno della croce, ma dire non è neanche necessario, è uno strumento, è utile, non è neanche necessario il segno della croce come tale, ma è la coscienza, quando tu sei innamorato appunto, quando tu vuoi bene ai tuoi figli, diciamo adesso ai tuoi nipoti, dimmi se non riesci, quella mamma lì, la mamma di Rolando che non era tornata a casa, ce l'ha in mente il suo figlio, non lo dimentica neanche quando gira attorno agli arnesi della cucina, insomma. Cioè, è proprio questo, sapersi figli. E guardate che io non ho molte difficoltà nella vita, diciamo che mi va tutto benino, dai, benino, nel senso, la salute, cioè, il mio medico, lo posso dire sottovoce, lo frequento pochissimo, ma non per colpa sua, per merito mio, merito si va per dire, cioè uno che ha una buona salute, la salute mi va bene, problemi familiari, insomma, sì, certo, ma io mi accorgo che andando avanti con l'età, basta una piccolissima cosa per farti perdere la tramontana. Basta che tu non trovi un oggetto di casa, così ti senti come smarrito. Basta che il cellulare non ti funzioni più e ti trovi come... Ed è una sensazione, come dire, ma guarda che fragile che sono. Ma dico, proprio le circostanze, a volte minime o massime, qualche volta sono anche massime, che ti scombinano, che ti tolgono le sicurezze, ti fanno, diciamo, maggiore possibilità di dire, ma io di chi sono? Ma io di chi sono? Ma io da cosa traggo la felicità di questo giorno, l'impegno di questo giorno, la radice di questo giorno, le cose che devo fare in questo giorno? E mi accorgo sempre di più che la mia consistenza, cioè il mio essere, il mio stare al mondo e il mio anche godimento della vita, io godo tanto della vita, a me piace tanto vivere, a tutti credo che piaccia tanto vivere, ma a me piace tantissimo vivere, mi piace tantissimo aprire la finestra la mattina, sarà perché quando sono a Peresena l'apro sulla laguna, e quindi ma anche, insomma, mi piace tantissimo vivere, mi piace cominciare la giornata, mi piace incontrare la gente, mi piace leggere, mi piace, credo che possiate dire anche voi, mi piace far da mangiare, io non sono bravo a far da mangiare, quindi, ma qualcosina sto imparando che mi piace anche far da mangiare, visto che me lo devo fare alcune volte. Come la coscienza di sé, proprio il gusto di vivere, è il gusto di riconoscere che quel che sei, quel che hai, quel che pensi, quel che leggi, una circostanza, una stupidaggine, la posso dire così, ne parlavamo, una stupidaggine, allora, proprio una cretinata qualsiasi, ma non è proprio una cretinata. Allora, stamattina mi sbaglio, sbaglio la data nel mandare il Vangelo in giro, sbaglio la data, non metto 20, oggi sono 20, io metto 19. Mi arriva un messaggino del dottor qui presente, Massimo, che mi dice, hai sbagliato data, è il 20, non è il 19. E dice, stasera ci vediamo a Rosolina. Orpo, dico io, stasera ci vediamo a Rosolina. E perché vengo da solo a Rosolina? Chiedo a Massimo se possiamo andare insieme. Io ho visto anche in questa cosa semplicissima, un segno della provvidenza. A me secca guidare di notte, cerco di non essere mai solo, e avrei dovuto venire a questo incontro con due persone, una non ha potuto per un verso, una non ha potuto per un'altra, quindi ho visto che la provvidenza mi ha preso al volo, ha detto c'è Massimo e Maria, mi portano loro, cioè, ma io non ho pensato alla casualità, io ho pensato semplicemente che Gesù mi vuol bene, mi ha dato anche questa. Voi dite, ma che mania? Vabbè, d'accordo, però guarda che Gesù mi vuol bene anche così, mi dà una carezza anche così. E vi confesso che credo che a tutti voi, non so se a tutti voi, ma credo che accada che qualche volta di notte vi girate e vi voltate, o per un'insonnia, semplicemente perché, o perché magari un pensiero gira. A me capita quando ho una cosa da fare che mi secca, che mi secca. Se mi viene in mente di notte, insomma, mi tormento un poco, sto 20 minuti senza prendere sonno. Ma guardate, ho imparato, ve lo dico con la semplicità di un bambino, quando vado a letto la sera e spengo la luce, sapete qual è la prima cosa che mi viene da sola senza accorgermi? Ringraziare che ci sono, ringraziare che sono a letto, ringraziare che questa giornata ho incontrato, ma mi viene, e dormo beatamente. Ma il bello è quando mi sveglio di notte, quando mi, che allora, insomma, riprendere sonno. Ma sapete cosa mi accade? Di prego la preghiera del Pellegrino Russo. Non so se c'è un libro bellissimo proprio, il Pellegrino Russo, che è, potremmo dire, un vagabondo, ma non è un vagabondo, è un pellegrino che va da un monastero all'altro, da un paese all'altro, e mentre fa i passi, mentre cammina, ripete continuamente sul ritmo dei passi, ripete continuamente questa preghiera: Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Questa preghiera va avanti da sola, proprio come la ruota della bicicletta, va avanti da sola e ti porta avanti. E io mi addormento al ritmo di questa preghiera, ma non è un sonnifero, è l'appoggiare il mio cuore, appoggiare, proprio affidarmi, come dire, farmi prendere per mano, farmi abbracciare. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quindi non mi spavento neanche della mia insufficienza o dei miei peccati, perché Lui mi vuol bene, non perché sono buono, sono santo, ho fatto questo, ma mi vuol bene perché sono suo figlio. E chissà, quella volta che magari forse non sono andato proprio dritto, magari è la volta che mi vuole anche più bene. E per dirne un'altra a questo proposito, quando andiamo in montagna con gruppi di ragazzi o altro così, io ho insegnato, si fa per dire, insomma, cerco di camminare davanti a tutti, col gruppo di ragazzi almeno, perché così segno il passo. Ma segnando il passo, do anche il ritmo al passo e suggerisco ai ragazzi o alle persone che mi seguono: fate i passi così. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di noi. E si arriva alla meta, si arriva al rifugio. Capite che al di là dell'allegoria, la meta, il rifugio, è proprio il cammino della vita. È il cammino della vita che ti porta, è il cammino della vita in cui sai di essere accompagnato. Che cos'è la preghiera? È prendere coscienza di questo, è ricordarsi di questo. Per questo si può pregare sempre, perché tu hai bisogno sempre di sapere chi sei. E puoi pensare che sei uno bravo così, bravo colà, che combina questo, oppure un disperato, uno sfigato, uno che... E puoi pensare e riconoscere che invece semplicemente cosa sei? Figlio, figlia, amata, il Signore ti ha pensato prima che tu esistessi. Il Signore ti vuol bene in questo momento in cui tu non ti vuoi bene, tu ti disprezzi. Perché il peggior nemico per noi siamo noi stessi, per dire, quando ci deludiamo, quando ci disperiamo, quando diciamo e invece, quando ti riconosci amato, come il bambino, respiri, riprendi coraggio, ecco, come l'innamorato, che quando vede l'innamorata scoppia di energia, e questa vitalità, da qui ci viene la vitalità del fare, dell'agire, del muoversi. Vi dico anche un'altra vicenda a questo proposito. Da un certo tempo seguo, intanto mi capita di seguire, la vicenda che viene detta dei cosiddetti quadratini. Non so se vi è capitato qualche volta, io ne ho accennato qualche volta in qualche omelia, ma un cenno così. Cos'è sta roba? Una cosa semplicissima, capitata durante la pandemia, un sacerdote, come tanti, anch'io tante volte, ho celebrato la messa in casa, ma se poteva, magari con una persona, con mia sorella, ho celebrato a volte con un gruppetto di amici, abbiamo qualche volta, seguiamo questo percorso, questo sacerdote che celebrava in casa da solo, un'amica gli dice: senti, io ho mia mamma che non può muoversi, che non... ci colleghiamo con te, così almeno insomma hai anche la risposta. Insomma, col Zoom sono collegati. Una sola persona. La cosa è andata così bene che una persona, sono diventati 10, sono diventati 20, sono diventati 100, sono diventati 1000, e ogni giorno a una certa ora stabilita, a volte anche variando, perché... E adesso è una cosa impressionante, perché io vedo qualche volta con lo Zoom, si collegano, mi collego anch'io, non mi faccio vedere perché sono abusivo, non sono malato, quindi... quindi devo... Ma la cosa che sta capitando è che si collegano, vengono a collegarsi magari, persone non credenti, persone disperate, persone atee. E il miracolo che accade non è che questi malati, malati anche molto seri, di tumore, di SLA, di tutte le malattie, che sono al mondo, insomma, se non occorre neanche nominarle, la cosa che capita è proprio un volto di consolazione, addirittura di felicità, che queste persone esprimono. E facendo i calcoli, questo sacerdote che ormai appunto a sua volta va anche a trovare le persone, gira l'Italia proprio da Milano, da Bergamo, perché di Bergamo, per dire, è andato anche a Padova, è andato in Sicilia, a fare i funerali, perché la cosa che è capitata è che queste persone che pregano, e che pregano anche per la guarigione, ma alla fine non pregano ultimamente per la guarigione, ma pregano per la guarigione, vi capite? Per la guarigione del cuore, per la guarigione della testa, per la guarigione del senso della vita. Ha fatto i calcoli, sentivo qualche settimana fa, che di tutte le persone che sono collegate, ormai da 2 o 3 anni, non so esattamente, 140 sono morte. No, non sono morte, sono andate in cielo. Non sono morte, sono andate in cielo. E lui è andato qualche volta a celebrare i funerali e li ha celebrati come si celebra una festa, perché ha detto: adesso è il compimento della vita, adesso si raggiunge lo scopo della vita, che è veramente l'essere figli. E noi abbiamo accompagnato, insomma, vi dico, cos'è che sta capitando, per farla breve, perché bisognerebbe proprio sentire qualche volta qualche collegamento. Io conosco delle persone di Chioggia, di Padova, che si collegano, e quindi sarebbe interessante anche parlare di dettagliare. Ma la cosa vera è che vedi che la gente respira, ritrova le energie per combattere la malattia, ritrova le energie per morire in pace, perché poi anche si muore. E se non si muore per quella malattia che ti colpisce magari a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni, muori comunque per una malattia che arriva, e perché a 90, o chissà, mia mamma 95, un fratello 95, un altro fratello 90, un altro fratello, un'altra sorella 90, un fratello 87, io sto aspettando di arrivare, non so quanto mi manca, ma comunque arriverò, ma io non voglio morire, io voglio vivere, e la possibilità di vivere ce l'ho soltanto consegnandomi al Padre, nel domani affido il mio spirito. Cioè, è questo che dà il cristianesimo, è questo che dà il cristianesimo. Il cristianesimo dà la vita, e la preghiera è l'ingresso in questa vita, sono i passi in questa vita che ti fanno respirare, che ti allargano. Io potrei chiudere così adesso, perché la preghiera uno la fa da solo, ci diceva Gesù il mercoledì delle ceneri: chiuditi in camera tua. Ma attenzione, che uno da solo si esaurisce. Uno appartiene a un popolo, la preghiera va educata, la preghiera va imparata, la preghiera va comunicata, la preghiera la impari proprio da chi prega. Guarda, ma questo non voglio dettagliare cos'è la preghiera di invocazione, la preghiera di offerta, la preghiera di lode, la preghiera di pianto. La preghiera esprime tutta la tua umanità, prega. Preghi perché sei contento, preghi perché non sei contento, preghi perché hai bisogno, preghi perché sei triste, preghi perché ami, preghi perché
sei portato a un istinto di odio, di vendetta verso quella persona. Preghi per cambiare, cioè ogni situazione della vita ti permette di stare di fronte al Padre, di consegnarti. Ecco, allora vorrei proprio...
Una persona che avevo invitato a partecipare con me a questo incontro non è potuta venire, una donna, e mi ha mandato però un messaggio, una testimonianza che vi leggo, che vi presento, mi pare particolarmente significativa. Ecco la testimonianza di Rita, chiamata Marilena, ecco qua. Da alcuni mesi mi trovo ad affrontare situazioni un po' faticose, scoperta inaspettata di un tumore della pelle, ciclo di esami previsti, tutto in un clima di attesa e di ansia. A questo si aggiungono i vari bisogni della famiglia, degli amici, del mondo, che emergono nel quotidiano e di cui non posso non preoccuparmi. Da dove mi verrà l'aiuto? Ho iniziato a intensificare la recita delle preghiere, l'Angelus, il Rosario, la partecipazione quotidiana alla Santa Messa, la richiesta di intercessione ai santi a cui sono devota. Mi sono accorta per grazia che tutto questo pregare rischiava di trasformarsi in una ritualità abitudinaria. Mi mancava qualcosa, non ero contenta, provavo un vuoto dentro di me, una aridità invadeva quel mio continuo biascicare formule sacre. Che cosa mi stava succedendo? Ho chiesto aiuto al Signore, certa che Lui risponde sempre, con i suoi tempi e con le sue modalità, sorprendenti e inaspettate. Una mattina mi capita di leggere online la recensione di un libro sulla preghiera di Don Paolo Prosperi, Il canto della vita. Non ci potevo credere, un libro sulla preghiera, per me, proprio ora. Signore, mi stai rispondendo? Subito lo acquisto e inizio a leggerlo, quasi con avidità. Mi affascina a tal punto che occupa tutto il mio tempo libero dalla routine quotidiana. Anzi, non vedo l'ora di riprenderne la lettura e non perdere il filo. Ossigeno, ne avevo bisogno. Ho riletto alcuni passi della Bibbia come parte del mio sentire e della mia esperienza e questo mi ha ridato respiro. È stato stupendo scoprire la profondità del rapporto trinitario della preghiera di cui io stessa faccio parte. Ecco cosa provocava la mia inquietudine, cosa mi mancava. Mancavo io. Nella preghiera devo uscire dal mio guscio che mi soffoca con le mie pur comprensibili pretese e non mi fa vivere. La preghiera è dialogo con il Signore. Parlo e ascolto. Procedo dal cuore con la familiarità di un bambino con la madre. Allora cerco di affidarmi completamente al Signore e, come dice Don Giussani, ho la percezione, una dopo l'altra, della bontà delle cose. Adesso mi pare di aver capito meglio anche il titolo del libro, Il canto della vita, perché nella vita tutto è segno di Lui, tutto è per me, per il mio bene, tutto diventa canto, un canto con un perché. Ecco, questa è la testimonianza di Marilena e vorrei proprio concludere dicendo, ecco, noi siamo in questo gorgo, in questo giro, in questa immensità della Santissima Trinità. La nostra vita è partecipe con il Figlio della sorgente che è il Padre e dell'amore che lega Padre e Figlio con lo Spirito Santo. Noi battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
E per concludere, dopo magari ci può essere spazio di riprendere alcune cose, perché una delle persone con cui